4 mattino.
È Natale solo con la Crivelli. Dateci la Crivelli.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with.
Lo volevate il regalo di Natale? Eccolo qua, Giulia Crivelli, ciao, buongiorno. Ci siamo dunque.
Buongiorno, di rosso vestita, molto
perfetto,
natalizio.
Perfetto, abbiamo anche le canzoni natalizie, c'è anche qua in studio, abbiamo un fioco, perché ci vuole vedere in streaming, c'è anche un fioco, ti prego di sollevarlo, Giulia, per favore.
Stupendo.
Abbiamo un fioco dorato qua, il nostro regalo di Natale, Giulia Crivelli che sarà con voi a partire da lunedì, oggi faremo la rassegna stampa insieme. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, venerdì 20 dicembre alle 7:18 minuti e 26 secondi, dunque la rassegna stampa, una buona giornata da Simone Spezia. Vado io con le prime, Giulia, con le aperture dei giornali e poi entriamo un po' in tutte le questioni principali. Il Sole 24 Ore dà spazio ampio alle pensioni, le regole dell'anticipo con le novità per le contributive che ma nell'immediato saranno poco utilizzate, e si riporta anche a centropagina quella sentenza della quale vi parlavamo poco fa, quella della Corte Costituzionale sugli NCC. Le regioni possono mettere a gara le nuove autorizzazioni. Guardate che un'innovazione, una novità che potrebbe avere delle conseguenze molto più larghe. E poi ampio spazio a Putin che detta le condizioni, secondo la stampa, che adesso vi arrivo agli altri giornali che si occupano di Putin, che non ci fa paura, dice così, titola così Riformista, che detta le condizioni, appunto, dice la stampa, che alza il prezzo, sia d'accordi ma senza Zelensky, dice Domani, che detta appunto le condizioni anche secondo il Messaggero, che detta le condizioni anche secondo Repubblica, che parla, che mette in campo un nuovo duello con Zelensky secondo il Corriere della Sera. Queste sono le aperture dei principali giornali. Solo il PD vuole continuare la guerra, titola invece Libero. Scusate che qua ci sono mescolati i giornali miei e quelli di Giulia Crivelli, quindi ho due copie, per cui mi ritrovo la stampa in un punto ma poi me la ritrovo anche dopo. Gli eco talebani dell'auto sconfitti in Europa, il titolo di Libero a proposito di quello di cui discutevamo poco fa con Sergio Navo, ossia le parole di Ursula von der Leyen. E anche il quotidiano nazionale si dedica alle uscite più facili a 64 anni. Il Manifesto invece decide di aprire sulle proteste di piazza di studenti e ricercatori. Agitare è bene, passa dall'università l'opposizione al governo dei tagli, della precarietà e della repressione. E a proposito di Putin, l'apertura di Avvenire è parole come bombe. Dunque, queste le aperture dei principali quotidiani. Da cosa vogliamo iniziare, Giulia? Parto io con la giustizia.
Vai, che oggi è proprio menù ricco.
Sì, menù ricchissimo. Però guarda, io posso dirti una cosa, io le prime due cose che ho notato, perché non resisto a provare a togliere il lavoro a Sebastiano Barisoni, che il venerdì fa la sua consueta classifica degli sprechi, e quindi
la poco invidiabile classifica.
Esatto, esattamente. E quindi mi è caduto l'occhio su due cose stamattina, prima di tutte. La prima è un pezzo di Mauro Lissia sul Fatto Quotidiano che riporta le consulenze della presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde, e racconta che nell'ufficio di gabinetto è arrivato un esperto di strategie turistiche che nella vita si occupa soprattutto di vendere biglietti, quelli per le imbarcazioni che dal porticciolo di Cala Gonone riversano i turisti sulle spiagge dell'Ogliastra. Avrà 122.000 euro all'anno come componente dell'ufficio tecnico o dell'ufficio di gabinetto della presidenza. E poi Mauro Lissi va a scavare un po', no, nelle consulenze messe in piedi. Andrea Balduzzi, laureato in economia, esperto di attività industriali dell'ufficio di staff, per aver amministrato un'azienda oggi chiusa che commerciava in pneumatici. In 5 anni di legislatura incasserà 607.000 euro. Pierluigi Salis, diploma di ragioniere, è consulente dell'assessorato alla pubblica istruzione in quanto allenatore di nuoto e dirigente sportivo. In 5 anni prenderà 614.000 euro. L'ex consigliere regionale Fabio Usai, è consulente di fiducia all'assessorato all'industria per le sue competenze informatiche, e 614.000 euro. Quali sono queste competenze informatiche? Nel suo curriculum dichiara di saper usare il pacchetto Office, compreso Word, ed è in grado di elaborare presentazioni con PowerPoint e Keynote. Cari amici sardi, le vostre tasse vanno anche in questo. E segnalo anche, a proposito di stipendi, che c'è una battaglia che viene portata avanti dai rettori delle università italiane per farsi aumentare l'indennità. Allora, va chiarito, i rettori prendono sia lo stipendio da professore universitario e un'indennità aggiuntiva, che è giusto che abbiano in quanto hanno un ruolo di responsabilità come rettore. Ma per esempio Federico Delfino, quello di Genova, ha chiesto di aumentarsi l'indennità da 40.000 all'anno a 160.000 aggiuntivi rispetto allo stipendio da professore. Adesso, poste le richieste di tutti i rettori, la ministra Anna Maria Bernini ha detto: vabbè, le richieste sono legittime, cioè doveva fare una valutazione di legittimità. Adesso giro tutto a Giorgetti, perché è lui che deve decidere se tutti questi hanno diritto all'aumento dell'indennità.
Ha aperto la giunta come una scatoletta di tonno.
Eh sì, la Todde, Alessandra Todde, sì, mi pare proprio di sì. Ed è, no, interessante anche, buono, il Fatto Quotidiano, che è considerato un molto vicino al Movimento 5 certo. Stelle, no? Comunque prenda di petto, prenda di petto la questione. Vabbè, la questione giustizia, devo dirti, Giulia, l'abbiamo detta in parte poco fa. Io, in tutta sincerità, ci tornerei dopo, perché è veramente piena di roba, e ti lascerei la parola invece per portarci un po' sulle questioni. Cosa vogliamo fare? Le questioni estere, o vogliamo partire da...
Bah, guarda, secondo me mi colpisce talmente, visto che sono donna, ne approfitto. Come sempre, insomma, la cronaca ci sorprende, irrompe nelle questioni così più prettamente nostre politiche, e quindi mentre stiamo a discutere, e io sono abbastanza stupita dalla difesa fatta di Tony F da persone come Giorgia, Mara Sattei non so, non la conosco per motivi generazionali, però Giorgia invece sì, perché questo è il testo, so che anche Paolo Mieli li ha citati, lo leggo anch'io, il testo di una delle canzoni di Tony F, Dopo le 4. Ti sputo in faccia solo per condire il sesso, ti chiamo puttana solo perché me l'hai chiesto, ti sbavo il trucco che senza stai pure meglio, ti piace solamente quando divento violento. E tutti questi testi, tra l'altro, bisogna andarli a pescare, perché oggi non ce n'è traccia da nessuna parte, mentre secondo me sono il motivo del contendere, cioè non li avete letti voi, giunta capitolina, prima di chiedere a Tony F di partecipare al concertone di Capodanno. Li avete citati così di striscio nei giorni scorsi, oggi che c'è la notizia che terrà il concerto, basta, questi testi sono già spariti. Ma colpisce che proprio in questa giornata ci sia la notizia, l'avete sentito anche nel GR, di questa donna uccisa a botte dal marito mentre c'erano i due figli di 11 e 12 anni fuori dalla stanza in cui lui la massacrava di botte, quindi l'ha picchiata finché è morta. Perciò il tema è serissimo, e secondo me noi che lavoriamo con le parole, oggi c'è Galimberti che, a proposito di Cognetti, dice: le parole che salvano dalla solitudine e dalla follia. Beh, questi testi io non lo so quanto sedimentino nei cuori e nelle menti di chi li ascolta, però le parole sono importanti, quindi...
Sì. Senti, Giulia, a proposito di questo, a proposito di tema di violenza contro le donne, beh, oggi è la giornata nella quale i giornali sono pieni degli elementi che riguardano la sentenza su Gisèle Pelicot, che è una sentenza importante, ma soprattutto è importante dal punto di vista mediatico cosa ha fatto questa donna, no? Ci si riflette molto sui quotidiani.
Sì,
oggi.
Perché lei aveva il diritto, il concesso dalla legge francese, di chiedere che il processo si tenesse a porte chiuse, mentre per sua stessa decisione, con tutto quello che poi ha significato, cioè che tutti in Francia e non solo hanno ascoltato quello che le è successo e quello che le ha fatto l'ex marito, lei ha deciso di tenere appunto il processo a porte aperte. E tra l'altro sul manifesto si spiega com'è nata questa possibilità di tenere un processo a porte aperte. Si va indietro nel 1978 e naturalmente, visto che abbiamo detto che il patriarcato non funziona, non esiste più, o meglio qualcuno ha detto, in realtà c'è anche un commento di Alessandra Pigliaru: il patto patriarcale dalla guerra alle case per bene, l'ossessione per l'inanimato. Quindi diciamo che anche qui dobbiamo tenere insieme i fatti di cronaca ma anche questioni più ampie, cioè culturali. Il patriarcato è una questione culturale e probabilmente sì, questa donna è stata molto coraggiosa, e la famosa frase "adesso la vergogna può cambiare campo", cioè non deve essere più delle persone, delle donne che subiscono violenze, ma di chi quella violenza l'ha decisa e l'ha messa in atto. Sì, io spero che tutte le volte, si dice anche con Giulia Cecchettin, si diceva cambierà tutto. Non so se ha cambiato tutto.
Trovo interessante, Giulia, che è una giornata nella quale i quotidiani sono abbastanza pieni di riflessioni su l'esposizione pubblica di cose che un tempo erano considerate una vergogna, no? Da una parte Cognetti, l'intervista della quale si è parlato molto, l'intervista realizzata ieri con Repubblica, nella quale dice: sono stato ricoverato per TSO in un reparto psichiatrico al Fate Bene Fratelli per dei momenti maniacali. L'ha raccontato anche nei telegiornali, tra l'altro, ieri, e molti riflettono oggi su quanto questo dichiarazioni di questo genere contribuiscano a sollevare lo stigma che c'è, no, sul disagio psichiatrico e sui problemi psichiatrici, e insieme anche appunto la vicenda della Pellico, che anche qua supera quello che un tempo era una vergogna, per mostrarsi e dire: sono qua e sono qua per tutte quante, che, no?
Sì, segnalo su Repubblica, che è il giornale dove ieri Giampaolo Visetti ha intervistato Cognetti, oggi c'è un'intervista a un altro scrittore, c'è un intervento di Umberto Galimberti. Credo che il punto sia che, nonostante siano passati più di 20 anni da quel libro famoso dello psichiatra Cassano, "Liberaci dal male oscuro", dove si parlava della depressione, le malattie psichiche, i disagi psichici e come curarle, cioè con i farmaci o con la terapia della parola, resta un mistero. Dell'articolo di Galimberti mi ha colpito questo passaggio: sappiamo che la depressione non si sa se per effetto farmacologico o per la sottostante natura bipolare del depresso può capovolgersi nel suo contrario e tradursi in comportamenti maniacali, dove passato e futuro si cancellano nell'euforia dell'assoluto presente. Ecco, se uno psichiatra conosciuto, oltretutto anche analista, come Umberto Galimberti dice: ancora non sappiamo quali sono le cause della depressione, forse il tema è anche questo, che ci fa paura, anche perché non è agli atti una cura per tutte queste. Ci sono dei palliativi, si mettono dei cerotti, si fanno dei TSO, si passa del tempo nei reparti di psichiatria. Tra l'altro la descrizione che ne fa Cognetti è molto simile a quelli che chiamavamo manicomi, quindi direi che sì, parlarne fa sempre bene. Poi spero che se ne parli in modo, insomma, più assennato e consapevole possibile.
Ci prendiamo una pausa.
24 mattino.
Ve lo immaginate con l'autonomia delle regioni cosa combineranno questi amministratori?
Dice tipo queste consulenze, ma già lo fanno a tutti gli effetti. Guardi, ieri, se ha presente, abbiamo citato la legge di bilancio estensivamente. Vi consiglio di andarvi a scaricare il podcast di ieri delle 6:30, dove abbiamo aperto raccontando nel dettaglio le misure della legge di bilancio pugliese che era stata approvata nella notte, comprensive per esempio dei 50 euro per il sostegno al fischietto di Rutigliano. È la prima cosa che mi viene in mente, ma ce ne sono decine di altre. Andatevela a vedere, andatevela a sentire, e poi andatevi a cercare tutto quanto. Già lo fanno. Dunque, cara Giulia, mi tocca la giustizia.
Sì. No, prima correggiamoci, che mi sta molto a cuore questa cosa. Ho detto che Umberto Galimberti è uno psichiatra, in realtà la psichiatria è una specializzazione medica, quindi bisogna prima laurearsi in medicina e poi prendere la specializzazione in psichiatria. Lui in realtà è laureato in filosofia e fa anche lo psicanalista, quindi è diverso, e mi correggo molto volentieri, perché è importante capire queste differenze, perché poi spesso per curare le persone che hanno malattie che riguardano la psiche, si usano appunto, c'è un'alleanza tra psichiatra che sostanzialmente sceglie la cura farmacologica oltre che la terapia della parola, la terapia della parola vera e propria, e poi se è il caso di se la situazione è particolarmente grave, naturalmente c'è il ricovero. Fatto, detto.
Eccoci qua. Allora, una valanga di cose di giustizia oggi. Almeno tre riguardano l'immigrazione. Le tre sono una sentenza di Cassazione, una decisione della Corte di Giustizia Europea e poi il processo in arrivo, la sentenza in arrivo per Matteo Salvini, sempre sul tema dei migranti. Dunque, se guardate i giornali, come già si diceva questa mattina, quelli di destra dicono che la sentenza ieri di Cassazione è un riconoscimento al governo, mentre i giornali di sinistra dicono in realtà che è una botta per il governo. Per darvi un'idea, Il Fatto Quotidiano, pagina 2, figuracce destra smentita sugli sbarchi, e Il Giornale, pagina 7, il giudice non può sostituirsi al governo. Come vedete, interpretazioni radicalmente diverse. Cosa succede? Succede che la Corte di Cassazione dice in pratica, e lo troverete nel dettaglio un po' dappertutto, molto estensivamente anche sul Sole 24 Ore, un bel pezzo di Giovanni Negri, che la politica ha rimane ristretta alla politica la decisione di definire quali sono gli stati sicuri. E però, leggo dal pezzo di Franz Baraggino e Stefano Caselli sul Fatto Quotidiano, il potere di accertamento del giudice non può essere limitato dalla circostanza che uno stato sia incluso nell'elenco dei paesi da considerare sicuri, e quindi il giudice ha il dovere di accertare se quel paese è effettivamente sicuro oppure no. La seconda cattiva notizia, scrive il Fatto Quotidiano, per il governo Meloni arriva dalla Corte di Giustizia Europea, che ha dichiarato inefficace la decisione italiana di sospendere unilateralmente le misure di trasferimento dei richiedenti asilo previste dal Trattato di Dublino. Se volete la versione dall'altra parte, c'è Felice Manti a pagina 7 appunto del Giornale, che dice tempismo perfetto, la Cassazione dà ragione al Premier dicendo che è a discrezione dei giudici se disapplicare o meno le valutazioni dell'esecutivo sui paesi sicuri, ma che va fatto non erga omnes, ma caso per caso sul singolo richiedente asilo. E poi la sentenza sulla vicenda Open Arms, che è in arrivo. Oggi è il giorno di Matteo Salvini, scrive Giulia Merlo a pagina 3 del Domani su questo tema, che ha scelto il Tribunale di Palermo come palco della sua battaglia politica. I giudici decideranno il primo grado del processo Open Arms, in cui il vice premier rischia 6 anni di carcere con l'accusa di sequestro di persone e rifiuto d'atti d'ufficio per aver impedito per 19 giorni lo sbarco di 147 persone. Lo ricordate, era nell'agosto del 2019. Nota una cosa interessante Merlo, che assoluzione o condanna per Salvini sarà una vittoria. Il vice premier avrebbe politicamente più da guadagnare da una condanna, e forse proprio in questo spera. Perché dopo il primo grado ci sarà certamente l'appello, intanto però un esito processuale negativo contribuirebbe alla sua narrazione di martire per difendere i confini italiani, ma anche una soluzione ovviamente gli andrebbe bene. Interessante, ho trovato il pezzo di Piero Sansonetti sull'Unità a pagina 3 del Direttore. E perché? Perché pur essendo fortemente schierata l'Unità contro le politiche migratorie del governo, dice: questo è il processo sbagliato. L'accusa, scrive Sansonetti, era più spettacolare che altro e aveva lo stesso scopo che aveva avuto il rifiuto di Salvini di sbarcare i naufraghi: propaganda politica. A favore della Lega, la propaganda di Salvini, che aveva da poco stravinto le elezioni europee; a favore della magistratura, quella del procuratore, che però aveva tentennato. Dice: è chiaro che l'ipotesi di sequestro di persona non si regge in piedi, se non altro per la semplice ragione che il blocco della nave avvenne in modo palese di fronte a tutta l'opinione pubblica. La magistratura era informata dal primo momento. Se avesse pensato davvero che quello era un sequestro, perché non mandò i Nox a liberare i sequestrati? Quindi dice: non è questo, sotto accusa ci devono essere le politiche sulla migrazione del governo. E poi l'altra questione di giustizia è senza ombra di dubbio il processo Open, non Open Arms ma Open, è quello che riguarda Matteo Renzi. E qua andrei da Claudio Velardi sul Riformista. Dunque, anche l'inchiesta su Open era una colossale montatura. Scrive Velardi: come è noto, alcuni magistrati volevano mandare a processo Matteo Renzi e altri, tra cui Maria Elena Boschi, Marco Carrai, Luca Lotti, accusati di gestire come un'articolazione di partito la Fondazione Open, nata per organizzare la Leopolda e altri eventi e aggirare le norme sul finanziamento della politica. E ieri, appunto, sono stati prosciolti dal GUP. Facciamo pure uno sforzo per saltare a pie pari essenziali questioni etiche di principio che non andrebbero sottaciute in un paese civile. Chi pagherà per questi scempi giudiziari? Per caso i magistrati che hanno perseguitato Renzi e i suoi? Andiamo a un problema più sostanziale, ossia che, dice Velardi, le inchieste Open e Consip hanno profondamente destabilizzato il sistema democratico italiano. È un tema di riflessione aperto. Cara Giulia, io passerei, e ne avrei ancora una marea sulla giustizia, però guarda, passerei un po' alla parte estera.
Sì, il nostro amico Donald Trump.
Yes. Vai.
No, vi segnalo, l'ho visto solo sul Sole 24 Ore, che oltre a essere stato scelto come Person of the Year, cioè l'uomo dell'anno, la persona dell'anno, da Time settimana scorsa, al settimanale Time, e cosa che lui ha subito, giustamente anche usato a suo favore quando è andato al New York Stock Exchange a suonare la campanella, si è presentato con dei grandi poster che riproducevano questa copertina di Time. Adesso è anche la persona dell'anno per Financial Times, lo vedremo sull'edizione del weekend in edicola domani. Per capire qualcosa di più di Trump, più che gli articoli di Stefano Massini, lo dico molto chiaramente, che secondo me in parte usano cose già uscite negli Stati Uniti. Comunque oggi su Repubblica c'è la quarta puntata del racconto di Stefano Massini di Donald Trump. Donald è l'avvocato dei soldi. A proposito di giustizia, si va indietro agli anni 70, i rapporti con questo avvocato molto controverso, Ray Cohn. Però in realtà, venendo alla cronaca, a me fa impressione, visto che anche noi parliamo di finanziaria, che gli Stati Uniti sono di nuovo alle prese con l'incubo dello shutdown. Se non si trova un accordo entro la mezzanotte di oggi, in un Senato in un Congresso che è ancora parzialmente controllato dai democratici, gli Stati Uniti, cioè lo shutdown vuol dire chiudere, cioè si chiude la macchina pubblica, non vengono più erogati gli stipendi. E Donald Trump sta correndo questo rischio. Vedremo se entro la mezzanotte di oggi si trova un accordo in extremis.
Andiamo al traffico, va?
È intrigante questa combinazione questa mattina: pacatezza e grinta, riflessione e provocazione.
24 mattino.
Ammazza, sono commosso, guarda, sono commosso, cara ascoltatrice.
È gentile, grazie.
Gentile, gentile. 349-238-6666, primo su WhatsApp e WhatsApp audio. Allora, cara Giulia, e poi c'è tutta la questione ucraino-cinese, mi viene da ucraino-russo-cinese, collegata
sì,
a Donald Trump, no?
Sono altissime, no, le aspettative che Donald Trump riesca a dare una svolta alle due grandi crisi, le due più grandi, quella naturalmente il conflitto in Ucraina, di cui hai parlato tu, e con le dichiarazioni di Zelensky, e naturalmente quella in Medio Oriente. Ecco, per esempio il Corriere oggi, retroscena di Federico Fubini: Trump leva sulla Cina per convincere i russi a trattare sulla guerra, e poi però sulla Cina proprio tu hai scovato sull'Avvenire Luca Miele, che ci racconta, visto che sappiamo abbastanza di questo esercito nordcoreano e di questi, direi, poveri soldati nordcoreani che vengono spediti in Russia a combattere, o meglio, sul terreno ucraino, non sanno la lingua, si è detto addirittura sono vittime di fuoco amico, si è detto che i soldati russi bruciano i cadaveri dei soldati morti nordcoreani, perché non, insomma, una situazione veramente, quella dei soldati nordcoreani, che ci ha spalancato una finestra su questo. Intanto però sull'Avvenire ci raccontano l'esercito cinese nel mirino americano, un gigante malato di corruzione, perché anche dell'esercito cinese, per via della poca trasparenza di quel paese, sappiamo poco. Secondo il Pentagono, l'alto numero di scandali che ha coinvolto l'istituzione impedirà di raggiungere gli obiettivi di modernizzazione militare fissati per il 2027. La replica di Pechino: accuse piene di pregiudizi.
Sì, e poi appunto c'è tutto il tema della pressione sulla Cina, proprio per arrivare ad un accordo con un accordo sull'Ucraina, anche quello mi pare un fronte interessante. Oh, cara Giulia, prima di chiudere, andiamo su delle cose relativamente più leggere. Oh, non, ti ho sottoposto prima, mi sembrai concordare, questo pezzo di Filippo Facci sul giornale, no? A pagina... siamo a pagina 13, che io ho trovato interessante perché a me piace molto quando i giornali ospitano delle opinioni che divergono un po' da quella che è la loro normale narrazione, come stamattina il Fatto Quotidiano a proposito di Alessandra Todd. Dunque Filippo Facci prende in maniera decisa e durissima posizione in favore di Ottavia Piana, la speleologa che è rimasta intrappolata nella grotta per la seconda volta, e tutti quanti hanno detto no, ma non era il caso che scendesse perché era già successo l'anno scorso, eccetera eccetera, un po', no, la vulgata era un po' questa ed era un po' così da tutte le parti, in particolare sui giornali vicini al centrodestra. Vado? Allora, Fangul, inizia così il pezzo di Filippo Facci. Fangul è la prima parola che avrebbe dovuto dire Ottavia Piana, la speleologa rimasta intrappolata in una grotta tra la Val Cavallina e il lago d'Iseo e oggetto di critiche ignoranti da parte dei lemuri social. Ma perché ce ne occupiamo ancora, dice Facci, dei lemuri social, i quali avrebbero meritato anzitutto un bel elenco. Fangul, Laguna Blu, Mastodon, Ciclopico, tutti gli altri nomi delle gallerie, pareti, cunicoli e pozzi che sono stati mappati negli ultimi 18 anni in centinaia di spedizioni. Una preziosa fonte di informazioni che aiutano tutti noi, perché per esempio analizzano l'acqua che beviamo, con cui ci laviamo, individuano residui di idrocarburi, come è capitato sotto il monte Canin, dove gli speleologi trovarono del carburante perso da una cisterna che contaminava le falde acquifere, trovano appunto fonti di inquinamento con monitoraggi e dati poi regolarmente girati a enti come ARPA e Istat, che li utilizzano per valutare lo stato delle nostre risorse idriche. Ottavia Piana è una volontaria, ma andrebbe pagata, eppure tanto, perché svolge un servizio pubblico, anche se lo fa per passione. Eccolo qua.
No, tra l'altro ho letto anche le polemiche, quanti uomini impiegati, quanto è costato, prima di
che
tutto
erano tutti volontari.
Esatto, poi gli speleologi comunque hanno un'assicurazione, certo in casi come questi non può coprire le oggettive spese, però è mancato anche secondo me l'elogio evidentemente della capacità dei soccorritori italiani. Sono riusciti poi a estrarla prima di quello che si pensasse, con queste tecniche di microcariche esplosive, cioè io l'ho trovato una cosa quasi miracolosa, ma che evidentemente miracolosa non è un miracolo, è frutto di grande preparazione. Poi io non andrei neanche, non so, in un piccolissimo cunicolo di cui vedo la luce alla fine, quindi per me ho una grande fascinazione per chi non ha paura delle viscere della nostra terra.
Sì, sì, abbastanza terrorizzante. Senti Giulia, tu quanto spesso, quando devi andare in un ristorante, quando devi andare in un albergo, vai a guardare le recensioni, quanto ti fidi delle recensioni?
Zero assoluto.
Addirittura zero, sì. Addirittura io invece guarda, io le guardo, vado a guardare, poi mi guardo le singole recensioni, le ordino per tempo, cioè qual è stata l'ultima, qual è stata la prima, vedo quelli che effettivamente ci sono stati e così via. Però te lo chiedo non a caso, perché oggi Riccardo Ferrazzi e Carmine Fotina a pagina 14 del Sole 24 Ore ci raccontano che nell'ultimo consiglio dei ministri dell'anno, che è il 23 dicembre, dovrebbe andare in preesame, quindi non approvato direttamente, una norma per bloccare le false recensioni online, ammesso che si riesca a fare un'operazione di questo genere. Io ho qualche dubbio che tecnologicamente si possa fare un'operazione di questo genere, però così è. È il mercato liquido dei falsi post. Funzionerebbe così. L'articolo dispone il divieto di acquisto e cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione. Quindi se uno viene da te e ti dice mettimi 5 stelle su TripAdvisor, su Google, eccetera eccetera, teoricamente no, questa cosa dovrebbe diventare reato, mi sembra di capire.
Sì, perché come per tutto il mondo degli influencer, che appunto verrà regolato meglio adesso, bisognerebbe dovrebbe indicare chiaramente, ne parlo bene perché ci ho mangiato gratis, o questa borsa è stupenda ma me l'hanno regalata, ecco, bisognerebbe essere un po' più trasparenti.
Sì, secondo tra l'altro un'analisi del centro studi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, appunto, le recensioni influenzano l'82% delle prenotazioni di alloggi e il 70% delle scelte nei ristoranti. Qua potremmo aprire un capitolo su come toglie il piacere della scoperta, eccetera, eccetera, però toglie anche il dispiacere della sola spesso, no? Questo...
Sì, no, se funzionano, per carità.
Sì. Senti, allora, visto che siamo, guarda, chiudo con tre cose rapide. Visto che siamo sul tema turismo e non solo, ci sono tre pezzi che tirerei fuori dai quotidiani e che riguardano. Dov'è? Mi sono già perso il terzo, guarda, però vabbè, tanto me lo ricordo.
Due.
Quindi sono solamente due, e che riguardano il trasporto pubblico non di linea. Primo, questo pezzo di Gianni Trovati sul Sole 24 Ore è prezioso perché ci dice che la Calabria ha vinto contro lo Stato davanti alla Corte Costituzionale e quindi può dare delle autorizzazioni per gli NCC pur mettendole a gara, e quindi non possono farlo solamente i comuni, può farlo anche la regione. E non è escluso che questa cosa si possa estendere addirittura anche ai taxi. La Corte ha bocciato il congelamento delle licenze, evidenziando che questa ha innanzitutto danneggiato la popolazione anziana e fragile, che soprattutto nelle metropoli non è in grado di utilizzare gli altri servizi di trasporto di linea. Mi sembra uno spunto interessante. Un altro tribunale, il TAR, il Tribunale Amministrativo della Lombardia, in questo caso ha dato il via libera a 450 licenze di taxi per Milano, e quindi partono finalmente queste licenze. E la terza invece viene dalle cronache milanesi del quotidiano La Repubblica, che non, adesso non so dove diavolo
l'ho lasciato di là.
Sì, l'ho lasciato di là. che racconta l'odissea per trovare un taxi anche a Milano. Mezzanotte, centralini intasati, si parla di 500.000 di corse in evase solo a Milano, non oso immaginare Roma. E il 24 dicembre apre la Porta Santa. Cara Giulia, gli ascoltatori ti risentono da lunedì, naturalmente.
Sì, in realtà volendo anche Effetto Mondo oggi.
Ah, beh, certo, giusto. Io poi me lo dimentico, anche se ascolto sempre Effetto Giorno ed Effetto Mondo, Alessio Maurizi e poi con Giulia Crivelli nell'ultima parte della trasmissione, quindi già oggi e poi naturalmente da lunedì anche con 24 Mattino. Giulia, buona giornata.
Grazie a voi, a te e a tutti gli ascoltatori.
E grazie della sostituzione che mi fai riposare. Il GR a tra poco e anche qua, puntatone con Paolo Mieli.